Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno, buon 25 aprile, siamo Uomini e Profeti ed è Radio 3, sapete, da due settimane sta raccogliendo, mandando in onda belle storie di resistenza. Tra l'altro tutte queste storie le potete scaricare in podcast e oggi continueremo a raccontare a Radio 3 in questa giornata in particolare dentro il programma Piazza Verdi, che sarà interamente dedicato a queste storie. In che modo noi di Uomini e Profeti riprendiamo questi temi, questo tema della liberazione, in particolare con una storia che ci ha molto colpito, una storia che ci racconta Andrea Satta, che fra poco salutiamo. Anche lui ci racconta una storia di liberazione, ma anche una storia di liberazione del silenzio. La storia di suo padre, che è stato prigioniero in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, e a un certo punto, cioè, la storia ve la ascolterete fra poco, è una storia molto interessante, ma forse l'aspetto che più ci ha colpito è il lungo silenzio che ha legato quest'uomo a suo figlio, e un silenzio che a un certo punto ha trovato almeno parzialmente una voce. Ci sembrava la storia giusta da raccontare in questa giornata, in questo 25 aprile, perché è sicuramente la situazione che stanno vivendo tante persone con i propri figli, forse costretti per certi aspetti ad un incontro, ad una vicinanza a cui non erano del tutto preparati. Anche in questo caso silenzi, parole che non erano state dette e che forse verranno dette. E un po' continuando nel modo in cui Uomini e Profeti ha provato a raccontare questo periodo, avendo naturalmente un occhio nell'attualità, ma allo stesso tempo cercando di avere un occhio nel passato, in quel prima che rimpiangiamo, ma che forse vorremmo anche fosse stato molto diverso, e soprattutto avendo un occhio sul dopo, come vorremmo che questo dopo fosse, allora un dopo di parole, un dopo di verità e un dopo naturalmente di liberazione. Allora salutiamo una voce che forse alcuni dei nostri ascoltatori già conosceranno, quella di Andrea Satta. Buongiorno Satta.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Lei è un musicista, è la voce di un gruppo musicale che si chiama Tête de Bois, ma è anche pediatra. E, allora, queste due cose insieme, e in particolare uno spettacolo che abbiamo avuto modo di rivedere in questi giorni, la Fisarmonica Verde, uno spettacolo che ha a che fare con la sua storia, ma anche con la storia di tutti quelli, ed è un po' l'esperienza di questi giorni per tutti quelli che hanno i figli in casa, soprattutto i figli piccoli, è una storia che vedremo ci permetterà di sviluppare varie piste. Comincerei con lei però, Satta, proprio cercando di tenere insieme questo strano sguardo, che deve essere uno sguardo sull'oggi, ma contemporaneamente sempre più abbiamo bisogno di uno sguardo che anche sia capace di vedere qualcos'altro. Ora, lei, dicevamo, lei è pediatra, ha a che fare con bambini, a parte la difficoltà, immaginiamo, in questo momento di avere a che fare con bambini, no? Entità così fisiche, così carnali, è un po' la caratteristica della giovinezza, e però dovere anche mantenere le distanze. Come lei immagina questi bambini? Come penseranno quello che stanno vivendo in queste ore? Come si immagina che potranno essere queste esperienze sedimentate e trasformarsi in nuova vita, nuove esperienze, in una strana forma di saggezza?
Ma guardi, questo bene non lo sappiamo. Cioè, quale possa essere il lascito di un'esperienza di questo tipo, neanche sappiamo come si evolverà in realtà questa esperienza, neanche per noi, per cui è difficile sapere già da subito quale possa essere l'effetto, l'impronta che lascerà sulla vita di questi bimbi. Certo, per ora devo dire io li vedo sereni, li vedo che la loro capacità di inventarsi, di analizzare i dettagli delle cose, di astrarsi, di pensare al gioco, di pensare un altro destino per le cose che hanno nelle mani, mi consente di volare un po' più alti, un po' più lateralmente rispetto al muto nel quale gli adulti inevitabilmente si sono cacciati. E questo, diciamo che forse ancora loro stanno meglio. Certo, noi possiamo fare moltissimo per loro, perché dobbiamo comunque immaginare la loro giornata come qualcosa da supportare, da fiancheggiare, costruendo degli appuntamenti che siano anche un attimo di circolarità, perché loro hanno bisogno, sono abituati con la scuola, col tempo del gioco, magari con la lezione di musica, quindi, o con il film che vedono, quindi un po' qualcosa di questo dentro una giornata che dall'alba al tramonto scorre in un modo così anomalo e senza la libertà che c'è per esempio nei giorni di vacanza di trasformare questo tempo libero in quello che vogliono, un po' qualcosa noi adulti dobbiamo offrire, dobbiamo riuscire a dare di più ai nostri bambini in queste...
Però lei ha usato un'espressione che mi sono segnato perché è bellissima. Noi siamo in quell'imbuto, però noi siamo troppo grandi, troppo vecchi, troppo grossi per passare attraverso quell'imbuto. Loro in un certo senso sono, senza fare troppe parole, sono già oltre in una qualche misura. Cosa dicono questi sguardi, questi bambini che lei incontra nel suo lavoro come pediatra, agli adulti che sono un po' rimasti imbottigliati in quell'imbuto? No, la difficoltà, cominciamo ad accorgercene, è proprio di riuscire a non pensare a quest'unico pensiero che occupa tutti, che satura tutti gli spazi. Ecco, un bambino naturalmente lo sentirà a suo modo, però in un certo senso annuncia già qualcos'altro. Era un po' questo forse che possiamo cominciare a ragionare, su cui possiamo cominciare a ragionare. È importante proteggere, è importante stargli vicino, no? È importante anche avere un atteggiamento di protezione. Esattamente, esattamente, esatto, è questo.
A recuperare quella dimensione dell'astrazione, della creatività, anche il senso del gioco, la passione per le cose che amiamo, che loro sanno approfondire totalmente. E questo noi dobbiamo guardarlo da loro, dobbiamo capirlo da loro, dobbiamo imitarli in questo, prenderlo, recuperare una nostra parte bellissima, infantile, e spararla in alto, perché questa è la cosa che ci dà la possibilità di vivere meglio un momento così anomalo, così imprevisto, al quale non eravamo assolutamente preparati. Quindi io direi che questo è quello che dobbiamo fare. Da sole l'avremmo dovuto fare già prima, ci avrebbe fatto già molto bene da prima. Loro hanno questa capacità di immaginare il cavallo che vola e i pochi di forza. Ma intanto penso che non bisogna tenere accesa la televisione 24 ore su 24. Bisogna creare un'ossigenazione dentro la casa e vivere l'informazione come un fatto. Ma se dalle 6 del mattino la TV è accesa fino all'1 di notte, anche se silenziosa, con la barra col sottopancia che ci dà l'ultimo tragico aggiornamento continuamente, a lungo nessuno può reggere. Quindi un po' bisogna aggiornarsi, informarsi, un po' pensare anche ad altre cose che facciano vivere il tempo come un tempo reale che vivendo, perché la nostra vita sta scorrendo anche in questi momenti.
Anche o proprio in questo.
Si consegna totalmente all'informazione per 20 ore al giorno, è chiaro che finisce in quel buco nero nel quale non c'è più posto per altro, collassa là dentro.
Collassa, appunto, il pensiero precipita in quell'imbuto e non riesce a immaginare. E chiedo l'ultima cosa sul suo particolare osservatorio. Chi vede quindi da questo punto di vista più bisognoso paradossalmente di aiuto? Quel bambino che si trova a vivere, naturalmente apriamo una grossa parentesi, qui stiamo parlando come se fosse scontato che un bambino avesse una casa, una famiglia funzionale. Quanti sono i bambini che non hanno casa? Quanti sono le famiglie che non hanno una casa? Quanti problemi stiamo scoprendo in questo momento, no? Dietro questo giusto, sacrosanto imperativo stare a casa, forse ci accorgiamo che di tante persone che la casa non ce l'hanno più, sono in difficoltà e forse lo saranno ancora di più. Questo ancora aumenta la nostra consapevolezza. Ma volevo chiedere, i genitori, ecco, se lei incontra un bambino e vede anche il genitore, il suo sguardo anche lì è un po' strabico, guarda il genitore, guarda il bambino, guarda prima il bambino, guarda il genitore, il papà, la mamma.
Ma guardo un po' tutti, perché un bambino non può crescere bene se nel nucleo di persone che gli è attorno non c'è il clima giusto per farlo crescere. E quindi è chiaro che per me visitare un bambino significa...
Scusi, riesce a visitarlo in ambulatorio o tutto a distanza?
In questo momento moltissimo a distanza, devo dire. Poi soprattutto per la modalità di lavoro che ho sempre avuto io, che è una modalità di grandissima... proprio prossimità, contiguità, scambio, veramente questa è quasi surreale, no? È la dimensione assolutamente più, io che ho cercato sempre, anche altri l'avranno fatto, di abbassare tutte le barriere, di rendere tutto più semplice, più amichevole, colloquiale, più facile, di semplificare l'accesso, di creare confidenza. Sembra che queste sono proprio le parole d'ordine che non vanno bene, no? Ma in fondo ci stanno dicendo continuamente che dobbiamo essere tutti uniti ma distanti, di lottare tutti insieme ma senza senza distingerci tutti insieme, ma non ci possiamo sfiorare, di fare un patto di comunità, ma non ci possiamo stringere la mano, no? Si trova davanti a una serie di paradossi che
continua, esattamente.
E questa vicenda, neanche se l'avesse scritta uno sceneggiatore malefico, poteva avere un significato così così antagonista a quello che proviamo. Noi proviamo dei sentimenti di solidarietà che non possiamo dimostrare, possiamo vedere solo le persone che abbiamo vicino e quelle che amiamo che non abbiamo vicino, gli vogliamo essere vicini, ma in realtà fisicamente non lo possiamo. Quindi è chiaro che dobbiamo veramente recuperare un'energia e una spiritualità laica, vorrei dire, che è solo quella ci può veramente dare una dimensione, una struttura per affrontare.
Allora qui torniamo all'apertura di questa nostra conversazione, di avere uno sguardo che dal presente provi anche a, con i modi che sono possibili, a guardare anche dopo. No, dicevo, pensavo a quegli scritti sul doppio vincolo, esattamente questo: stai vicino ma non toccarmi, e allora se non ti tocco non posso starti vicino, devi abitare quella contraddizione. Sempre, veniamo ora per un momento al suo lavoro, all'altro pezzo della sua vita, non so se è un altro pezzo o un modo diverso di essere pediatra, di essere medico, quello del musicista. C'è in particolare uno spettacolo che ci ha servito per preparare questa conversazione, che si intitola La Fisarmonica Verde, che peraltro riguarda anche la sua vicenda personale, perché anche in questo caso è una situazione in cui, bueno, poi lei ce la racconterà un po' più in dettaglio, ma diciamo possiamo dire in cui c'è un uomo che deve fare i conti con la storia, con la propria storia, con la storia del proprio padre, una storia che forse non è stata raccontata, una storia piena di dolore, e attraverso questa storia ricostruisce un rapporto, in fondo non necessariamente in modo così tragico, però forse anche in questo momento tanti bambini stanno scoprendo i loro genitori, perché no, in una vita fra molte virgolette normale i genitori li vedi in un certo modo, in una certa fase della giornata, ora improvvisamente scopri un genitore in attività in cui forse non l'avevi mai visto impegnato. Intanto ci vuole raccontare qual è la storia della Fisarmonica Verde esatta?
Sì, è una storia tanto vera, perché sì, io sono un artista, ma in questo caso sono un artista che non racconta una storia di fantasia, ma un fatto reale, concreto, successo veramente. Mio papà, io sono l'ultimo di una lunga famiglia. Mio papà è stato prigioniero da ragazzo, 20 anni, in un campo di concentramento nazista in Germania, a Lengefeld, vicino al confine polacco. Era in Grecia e mi è messo di fronte alla scelta: vuoi andare nella Repubblica Sociale oppure? E lui disse: oppure, anche quello è il tuo treno, gli dissero, e lo portarono lì. 2 anni in un campo di concentramento nazista, entrò che pesava quasi 70 kg, uscì che ne pesava meno di 40 e si salvò grazie alla complicità di una fisarmonica trovata in un capannone poche ore dopo la liberazione, una fisarmonica che lo aiutò poi con un baratto con un soldato russo a entrare nella terra di nessuno. Mio padre era un uomo semplice, io racconto appunto la storia di un uomo normale, un professore di francese delle scuole medie, no? Non era un eroe, ma una persona che ha fatto degli atti, ha vissuto, ha compiuto, ha deciso di esporsi a degli atti di umanità e bellissimi. E per cui quando lui è morto ho fatto il giro in bicicletta delle sue terre, lui era della Gallura, era sardo, dei suoi posti di cui mi aveva parlato. Era un uomo di poche parole, mio padre raccontava benissimo e io ero incantato dai suoi tempi, soprattutto dalle sue pause. Ecco, potrei dire che era un grande raccontatore di silenzi, e aveva comprato una stufa a legna perché voleva avere il fuoco in casa. E in Sardegna, in Gallura, avevano un grande camino di granito. In questo palazzo, nella periferia della città, non c'era la possibilità di avere un camino così bello, sontuoso e accogliente. E allora aveva comprato questa stufa che io ho trovato là quando sono nato, per me era il modo per scaldare la casa. E davanti a questa stufa ci metteva tutto intorno, io più piccolo di tutti, ad ascoltare queste lunghe storie che spesso parlavano di guerra, di prigionia, ma anche di leggende sarde, di codice barbaricino, di occhio per occhio, dente per dente, di fantasmi.
Esatto, è molto interessante questo, no, rispetto, perché un bambino ascolta queste storie, attraverso quelle storie si forma, impara a conoscere il padre che gliele racconta, la mamma che gliele racconta, ma impara anche a conoscere il mondo. Mi sembra di capire che lei non è di quelli che pensano che i bambini vadano tenuti lontani dai dolori della vita. Certo, questo dolore va presentato in modi tollerabili, ma non è forse il modo migliore espungere completamente dalla loro esistenza la possibilità dell'incontro con il male, con il dolore?
Guardi, ai bambini va raccontata la verità, però va raccontata con una via d'uscita. Mio padre era la testimonianza vivente della via d'uscita, perché era davanti a me in carne e ossa e mi poteva abbracciare se io avevo paura o se mi preoccupavo per un racconto. Le favole sono importanti per i bambini, perché le favole hanno un finale dove alla fine in qualche modo il problema si risolve e la tensione si scioglie. Questi racconti, anche se erano aspri, erano però un modo per capire che lui ce l'aveva fatta e che era tornato e che comunque era qua a raccontarmi quello che gli era successo. Io non potevo essere più preoccupato di tanto, perché comunque la prova di vita
era lì, lui c'era.
Era lì.
Questo torna nel suo lavoro di pediatra, quando incontra un bambino che ha un problema grave, riuscire a far stare insieme la serietà del momento, anche in qualche misura far comprendere a quel bambino che il problema che ha è un problema che va preso con molta attenzione, ma allo stesso tempo fargli capire: guarda che sono qua con te e forse c'è una via d'uscita.
Io questo provo a farlo con l'umore, con lo stato d'animo, col gioco, guardando i bambini come si comportano, cercando sempre di non perdere la mia dimensione anche infantile. Per questo ho sempre pensato che, guardi, molti mi domandano se l'arte e il ruolo del medico, del pediatra nel mio caso, si possano tenere insieme. Io non so per le altre specializzazioni mediche, perché avrei potuto fare solo il pediatra, però per quello che mi riguarda io penso che invece la sinergia è tantissima, lo scambio è importantissimo, i bambini sono degli artisti naturali. Io riguardo muoversi, arrivare, pensare, immaginare, costruire, disegnare fantasie nello spazio e avere una indisciplina artistica che li rende rinnovanti per chi è a contatto con loro.
Per chi è capace di...
Sì, e io di questo mi nutro, io con questo miglioro, e il giorno in cui loro hanno bisogno di me, io ho questa energia, la prendo lì, la prendo da loro, la prendo da quello che è venuto un quarto d'ora prima, mezz'ora prima in visita, e posso restituirla a un momento di difficoltà.
Senta, ora cominciamo anche ad ascoltare un po' della sua musica. Ora stiamo per ascoltare Dove vola l'avvoltoio, ora lo ascolteremo insieme, poi dopo lei un po' ci racconta come nasce questo
brano.
Questa
non è esattamente una mia musica, perché è un bellissimo pezzo scritto col testo di Italo Calvino nel gruppo Cantacronache, no? E musica di Liberovici, però io ne ho fatto un arrangiamento insieme a un musicista che mi piace molto, che si chiama Giorgio Maria Condemi, e il coro di questo brano l'abbiamo registrato un sabato mattina nell'ambulatorio pediatrico, e i bambini che cantano sono i bambini.
È per questo che l'abbiamo scelto. Allora lo ascoltiamo e poi dopo lo commentiamo insieme.
Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo, dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, nella da corrente ora scendo un carpe trote, non più colpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, l'avvoltoio vola via. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no.
arrivare girando quel branco e scendere, scendere finché qualcuno gridò:
Francesca, Gea, Naima, Sofia,
Viola, Daria, Alessandro, Diego, Marzio, Andrea, Giulia, Matteo,
Legmo, Kate. Abbiamo ascoltato Dove vola l'avvoltoio. Allora, che cosa abbiamo ascoltato? Soprattutto ci ha colpito questa voce di questi bambini, di questo coro. Tra l'altro ci è venuta anche una curiosità, ma questo ambulatorio dov'è esatto?
È nella parte est, oltre il raccordo anulare, fuori dalla città di Roma. È un ambulatorio di base, io sono un pediatra di libera scelta dell'ASL. I miei bambini, il mio ambulatorio è molto colorato, devo dire. Ci sono solo io. Ho due belle sale visita, una bella sala d'aspetto piena di giocattoli e piena di libri. Faccio parte di questo gruppo di pediatri che ha creato un'associazione che si chiama Associazione Culturale Pediatri, che se dovessi sintetizzarla potrei dire prima il bambino e poi la malattia, è così per capirci.
Possiamo dire che vale sempre questo, prima la persona sì. E poi la malattia.
E questo però è un valore che questo gruppo meraviglioso di pediatri, che sono più di 1500 pediatri italiani, difende con grande... rilancia con grande energia e le mamme vengono una volta al mese a raccontare come si addomentavano da piccole e raccontano quindi fiabe sostanzialmente, le loro fiabe, le fiabe che quando erano piccole le loro mamme, quindi le nonne dei bambini raccontavano e molte di queste mamme non sono italiane. Nel mio ambulatorio ci sono grosso modo 28, oscillano, per qualcuno arriva, qualcuno va, 28-30 paesi del mondo diversi. I miei bambini vengono da 28-30 paesi del mondo diversi, sono quasi tutti nati in Italia, ma le loro famiglie provengono da tutti questi paesi e quindi queste fiabe sono anche molto atipiche, molto lontane. Una volta abbiamo fatto la giornata delle vacanze e abbiamo deciso di portare delle fotografie. Sono arrivate le fotografie delle mamme che andavano in vacanza con i loro nonni, quindi i bisnonni dei bambini che vengono da me in Egitto con i cammelli, e dopo è partita la fotografia proiettata sul muro di una bambina che andava in vacanza dal suo nonno, quindi il bisnonno di questo bambino di origini norvegesi, che andava a caccia di salmoni col nonno sui fiordi.
Ma questa è la fisarmonica verde, è la stessa storia trasposta con altre storie culturali.
Sì, effettivamente anche questa è un po' una fisarmonica verde, sì.
È un lavoro anche, ora facendo una brevissima incursione in un altro campo, raccontano che lo studio dove il grandissimo psicanalista inglese Winnicott riceveva i suoi bambini era così, appunto, lui si metteva per terra, c'era questa grande cesta piena di giocattoli e lui giocava con i bambini e non si permetteva mai di spiegare al bambino quello che faceva, stava lì tutto al più, prendeva qualche appunto, partendo dall'idea appunto che il bambino è bambino, ma non per questo è qualcuno che deve stare lì ad ascoltare quello che l'adulto gli deve dire. C'è una forma di reciprocità, mi sembra di capire, nel suo rapporto.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo ha creato un grande clima di complicità, e per cui, diciamo così, l'ambulatorio è diventato un luogo dove incontrarsi, scambiarsi informazioni, dove io sono quello che sa un po' meglio certe cose e altri volentieri mi portano le loro riflessioni, mi dicono le loro preoccupazioni e se ne esce meglio dai problemi in questo modo, perché non ti sfugge quello che è la parte più salata, più interessante per arrivare a una diagnosi, che è l'anamnesi. Cioè, se io conosco bene il percorso del bambino, se conosco bene il contesto nel quale quel bambino vive, mi posso fidare dei genitori, posso, in una sorta di patto d'onore, so che quello che abbiamo deciso si farà, che se c'è una perplessità la verrò a sapere, che se il bambino non si cura perché non lo vuole fare, in qualche modo lo verrò avvertito di questo, proprio perché non c'è la preoccupazione, la barriera, lo scalino di accedere alla confidenza con chi sta in quel momento seguendo la salute di un piccolo.
Senta, mentre lei parlava, questi mi passano per la mente immagini di bambini, ce n'è una che mi torna e gliela devo ridare perché non so se anche lei ha presente quella scena meravigliosa dei 400 colpi, quel capolavoro di Truffaut, in cui c'è quell'insegnante di educazione fisica che esce in tenuta con i calzoncini e il fischietto e cammina tutto un po' tronfio per le vie di Parigi, una Parigi meravigliosa, e convinto di portare i suoi bambini a fare ginnastica, come si diceva una volta, e questi scappano tutti via. Allora in quel momento ho pensato, mentre lei stava parlando, dicevo i bambini, no? I bambini scappano via, e tornando, ahimè, alla, al fatto che siamo in un momento, stiamo parlando in un momento in cui la sensazione di non poter scappare via è molto forte, però i bambini scappano sempre via, anche quando sono chiusi in una stanza e non possono andare via, in un certo senso scappano sempre via. È soltanto poesia, è cinema questo, è fantasia, è una pia illusione, oppure in un qualche modo, Andrea Satta, i bambini scappano sempre via?
Infatti poter scappare via, anche se non fisicamente, è sempre la soluzione. Quello che dicevamo all'inizio, cioè questo poter avere la via di fuga, poter avere la soluzione, che può essere appunto leggere, può essere parlarsi, che può essere avere una passione, che può essere analizzare i dettagli a un profilo al quale tu non accedevi più, perché la mania degli adulti interessati soltanto della funzionalità delle cose, di abbreviare il percorso esperienziale, è la galera, perché se ci interessa soltanto il risultato finale, noi arriveremo soltanto all'isteria di non poter ottenere quel risultato. Invece il processo di avvicinamento e di conoscenza è interessantissimo, indipendentemente dalla funzionalità che a noi può interessare. Per questi bambini sono una modalità di approccio alle cose che dovremmo, che è bene tenerci dentro cara noi adulti.
Quasi come un dispositivo di pensiero, no? Permettersi almeno qualche momento nella giornata provare a vedere il mondo come faceva Winnicott, che si metteva lì per terra con quel bambino o con quella bambina e provava a immaginare le cose viste dal suo punto di vista. Però questo ancora può sembrare molto paternalistico. Quello che mi sembrava interessante del suo spettacolo, la Fisarmonica Verde, lei l'ha detto, ma ribadiamolo, è che questa comunicazione ha due vie, non è solo l'adulto che racconta storie al bambino, anche nell'ascolto del bambino, attraverso quell'ascolto l'adulto impara a conoscere quel bambino, ma impara a conoscere anche se stesso.
Nella Fisarmonica Verde c'è una grande crisi di un figlio che a un certo punto si fa delle domande fondamentali e quasi con rimprovero le rivolge anche al proprio padre, ed è quello che è successo a me. Mi sono chiesto alla fine, in questo spettacolo ho semplicemente raccontato quello che provo, che ho provato e che ancora mi urge dentro, mi brucia, cioè perché non ti ho fatto più domande, perché non ti ho chiesto più cose, perché in quelle tante domeniche in cui potevo chiederti, sapere, forse passare 6 ore in più con te, 3 ore in più, 1 ora in più, magari avevo troppo spesso, anche se l'ho fatto, perché l'ho fatto come l'abbiamo fatto tutti e non l'ho fatto come non lo abbiamo fatto abbastanza tutti.
Ma non vuol dire essere, cioè in fondo essere giovani non vuol dire questo, non permettersi quelle 3 ore in più, Satta.
Si può dire tutto, noi saremo sempre giovani se capiamo che possiamo esserlo, non è proprio un fatto di anagrafe, è un fatto di avvertire che ci sono dei passaggi comuni che, perché io non ho preso un volo mio padre, uno, per dirgli papà, però perché andiamo a vedere com'è cambiata la tua Sardegna, e perché lui però non mi ha detto Andrea, ti ho portato solo una volta a vedere la casa dei tuoi nonni, adesso che sei grande ci prendiamo guarda il volo, no, perché ho paura, prendiamoci una nave e andiamocene a vedere com'è cambiata la nostra terra. L'avremmo potuto fare, non l'abbiamo fatto, però io penso che alla fine ho cercato di restituire la bellezza dell'intimità che ha potuto esprimere mio padre con i suoi atti, con i suoi gesti, raccontando il suo coraggio in questa Fisarmonica Verde. Cioè, ho provato a fare questo, a dire papà, anche se tutto quello che in tanti anni non ci siamo scambiati, ecco, vorrei che altri sapessero che tu sei stato capace di queste cose, e anche se il nostro rapporto è stato bellissimo ma in alcuni passaggi è stato a vuoto, oggi io lo ricostruisco e mi faccio tutte le domande che posso.
Ma non è proprio perché quel rapporto è pieno di buchi, come tutti i rapporti fra gli esseri umani, il suo rapporto con suo padre, con Gavino Satta, proprio perché appunto non è stato completo, non è stato detto tutto quello che si poteva dire, proprio per questo poi c'è anche Andrea Satta musicista, c'è anche Andrea Satta artista, cioè se fosse tutto pieno, tutto detto, tutto rappresentato, tutto esplicitato, forse non ci sarebbe quel dolore, quella punta di sofferenza che è dietro ogni attività di pensiero o artistica, Satta.
Ah, beh, certo, ma questo sicuramente, guardi, se non so se questa frase l'ha detta Luigi Tenco o qualcun altro, se l'hanno attribuita a lui o Bruno Lauti, non mi ricordo, ma quando gli chiedono ma lei scrive solo canzoni tristi, lui rispose beh, quando sono allegro esco. Cioè, quindi è chiaro che sicuramente la mia dimensione artistica nasce anche dal disagio interiore, dal pensiero profondo, dai bruciori che vivo, da... È chiaro che nasce da questo, no? Perché le domande te le fai quando sei in uno stato d'animo di farte.
Quando non conosci la risposta, altrimenti...
L'arte nasce dalle domande che ti fai.
Senti, ora ascoltiamo l'altro brano, quello che dicevamo appunto, proprio direttamente tratto da questo spettacolo, la Fisarmonica Verde, l'Engelfeld, ora lo ascoltiamo insieme, poi dopo ce lo spiega, ce lo descrive, ce lo racconta, avendo però un po' quello che è stato il filo rosso di questa conversazione. Parliamo di uno spettacolo, parliamo di un'esperienza... Siamo qui, in questo momento siamo io e lei in collegamento, e però vorremmo anche che lei fosse anche capace di fare ancora un occhio, di guardare al di là di quell'imbuto, e che cosa questa storia ci può anche raccontare di quello che succederà, potrebbe succedere, speriamo che succeda fra qualche tempo. Intanto ascoltiamo l'Engelfeld.
Patate, salmi e vermi, sangue, ghiaccio e forni, baracca, neve, carni, per 500 giorni, sfilando gli stivali, ai morti nelle fosse, avanti ancora un'ora, Gavino S, Langfair. Uncinate torce, le sue stelle cattive, lo strazio delle marce per la baracca 9, fra i fili spinati, insanguinate viole, sotto i 40 chili è difficile campare all'NFL. Un giorno che era fuori a caccia di radici, bruciarono in baracca i suoi 40 amici, il Führer del suo campo nell'orgia dell'orrore accese i loro corpi e poi riuscì a fuggire dall'Engelfeld. Così rimase solo e prese a vomitare, a correre più forte come cercasse un mare, sfinito cadde a terra col viso nella neve, l'odore dei compagni della baracca 9 all'Engelfeld, all'Engelfeld. Gli apparve aprendo gli occhi un grande capannone, un incubo di specchi, il mondo in un boccone, una bella fisarmonica voleva respirare, smeraldo e madreperla e ottave da suonare, una scimmia sulla schiena, una bimba alla tracolla, notti di luna piena e tutto il mondo balla, suonando fino a Dresda e dentro la stazione saltò sul primo treno per la resurrezione, cavallo e le spingenti diretto verso casa, battendo forte i denti, stretto a quella cosa per suonar la fisarmonica, ci vuol memoria e aria, un flusso di meccanica è l'unica vittoria all'Engelfeld.
L'Engelfeld è un piccolo paesino al confine polacco fra la Boemia e la Polonia e la Germania orientale. È un posto molto freddo e quella zona è stata chiamata anche la Siberia d'Europa. È lì che mio padre fu prigioniero per quasi 2 anni. In questo campo di concentramento, che poi sono andato a vedere con la mia famiglia, con i miei 2 figli e mia moglie, 6 anni fa, 6 inverni fa a Natale, abbiamo detto beh, questa storia che sto scrivendo, questa ricerca intorno al rapporto con mio padre non può avere senso se non vado a vedere il campo di concentramento di Langenfeld. E così nei giorni siamo andati tutti quanti col pulmino dei Ted Bois, della mia band, che è la mia macchina, siamo saltati là dentro e siamo andati alla caccia del campo di concentramento di Lengefeld. Ma se tu arrivi a Lengefeld, nessuno, a chi chiedi scusi dov'è il campo di concentramento, non c'erano indicazioni, niente. E allora ci hanno fatto fare la fila a Rathaus, al comune, davanti all'ufficio del bibliotecario, che puntualmente, come un bibliotecario tedesco che si rispetti, è uscito all'1 per la pausa pranzo. Gli ho raccontato la storia in inglese, ma lo vedevo perplesso. Allora ho tirato fuori un foglio che era la denuncia, una denuncia che mio padre fece, che io ho autografato e che ho scoperto per caso un giorno che, tornando dalla Sardegna dopo quel viaggio che vi ho raccontato prima, avevo preso dentro un libro, esattamente dentro 100.000 gavette di ghiaccio, che era uno dei libri preferiti di mio padre. 100.000 gavette di ghiaccio, scritto da Bedeschi, che è stato un prigioniero anche lui, ma in Russia, peraltro medico Bedeschi. Dentro questo libro, per caso, mentre mia mamma cercava fotografie e lettere, qualcosa in più sulla storia di mio padre, che ormai non c'era più, in un momento così di malinconia, mi si sfila una lettera dattilografata indirizzata al comando americano di Dresda, dove mio padre era primo firmatario, dove si annunciava un eccidio nascosto compiuto dai nazisti poche ore prima della liberazione. E quante volte è successo, a un passo dalla libertà, che si siano compiuti gli eccidi più efferati, i momenti più drammatici. Questo Josef Hartmann chioda la baracca con i compagni di mio padre, con tutti i compagni di mio padre, e appicca fuoco. Ormai gli alleati stavano arrivando, in un gesto di estrema follia appicca fuoco, i compagni di mio padre, 40 ragazzi, muoiono tutti arrostiti. Mio padre no, perché mio padre per caso quella mattina, perché per caso ognuno una mattina era mandato là, era stato avviato a raccogliere le patate per il pranzo alle 5 di mattina, e da lassù a un certo punto vede questa scena, vede il fuoco, vede il rogo, vede il fumo, sente le urla, con questa mezza cassa di patate in mano. Poi i tedeschi scappano, lasciano i cancelli spalancati e vanno via con i loro maggiolini Volkswagen. Tutti a un certo punto, dalle altre baracche, vedendo che non c'era più nessuno che controllava le uscite, che i cancelli erano spalancati, inforcano i cancelli, veramente come se si fosse sollevata una gigantesca pietra e fosse uscito un formicaio di gente disperata a raggiera in tutte le direzioni. Mio padre lancia la cassa di patate, anche lui a precipizio per la collina, infila il cancello e si mette a correre, e viene, si rialza, si urla, si dispera, teme i colpi di mitragliatrice alle spalle, vomita, corre, vomita e corre, corre e vomita, e poi dopo la 50ª caduta alza gli occhi e vede un capannone, entra e trova un cappotto russo, 2 fisarmoniche e tantissima mercanzia razziata veramente ai 4 angoli d'Europa. Si infila le fisarmoniche, si porta via il cappotto e continua a camminare finché si imbatte in un posto di guardia guardato da 2 soldati russi, i quali, per farlo passare, gli chiedono qualcosa e vogliono la fisarmonica, e vogliono la fisarmonica più grande. Quella più piccola era italiana, era una Grasselli per Desgrado, che io ho conosciuto, perché poi mio padre, dopo, per suonarla me la regalò. E il russo si prese la fisarmonica, ma mio padre stava per passare al di là, gli disse no, tu mi devi dimostrare che funziona, quindi suonala.
Pure.
Gli suonò la fisarmonica, che non la suonava da 2 anni, la fisarmonica ormai, lui se la cavava bene a orecchio, suonava le canzoni sarde, le musiche greche che aveva imparato in Grecia. E il russo lo fa passare. E finalmente è libero, è nella terra di nessuno, potrebbe finalmente tornare a casa, ma in quei giorni Dresda era stata bombardata, non c'erano vagoni, non c'erano stazioni, non c'erano binari, chiaramente non c'erano i treni, e comincia a vagare per settimane, a vagare per mesi. Questo fatto è successo a metà aprile, finché a luglio, un giorno di luglio, a Hof, che è una cittadina a 40 km da Dresda, male in arnese alla stazione di Hof, seduto su una panca senza gradi, in borghese, malandato, mio padre incontra, come 2 persone che si guardano a non troppi metri di distanza, Josef Hartmann, il Führer del campo, il boia di Lengefeld, quello che ha fatto il rogo e tutti gli orrori di quegli ultimi anni. Mio padre lo prende e lo accompagna al comando americano di Dresda perché potesse essere regolarmente processato, e insieme trova 13 testimoni che firmano questo atto dove denuncia tutto quello che è successo, il rogo, la responsabilità di Arma, e lo consegna agli americani. 2 giorni dopo parte un treno merci, finalmente il primo treno merci per l'Italia, pieno in ogni spazio, pieno di uomini, di bestie, di fagotti, di uomini, bestie, come quei camion che vediamo nel Pakistan nei telegiornali.
Sì, sì, ormai è un'immagine.
Ma non c'era posto su questo treno. Allora mio padre si mette a cavalcioni dei respingenti del treno. I respingenti del treno sono quei due pezzi di ferro che adesso i vagoni sono molto più vicini di allora, ma allora fra un vagone e l'altro ci bastava un metro, e in quei respingenti sono quei due grossi cosi di ferro che accostano un vagone all'altro.
E così è tornato in Italia?
A cavalcioni, sì, dei respingenti del treno con la fisarmonica a tracolla, il cappottone infilato e la denuncia contro Josef Hartmann.
Ma lei è il figlio più piccolo?
Sì, sì.
Pensavo una storia così, è come dire, un destino il suo diventare musicista e anche aiutare i bambini.
Sì, è bellissimo, per questo penso che sia un dovere ricordarla questa storia, farla conoscere a tutti e soprattutto ai ragazzi, perché quando vedo che ci sono poi soprattutto dei ragazzi magari col braccio teso che inneggiano al nazismo o al fascismo, io non posso pensare che non sappiano che cosa veramente è successo, e io che sono in qualche modo un testimone quasi diretto, perché mio padre ha vissuto questa cosa. Per questo all'inizio le dicevo che io non racconto una storia, io racconto la mia storia, la storia che veramente è successa nella mia famiglia. Ecco, questo è un momento in cui uno deve dire: io, la sopraffazione dell'uomo sull'uomo è questa, quando stendi il braccio inneggiando a certi principi, sappi
questo, quello che stai facendo.
A questo fai riferimento.
Senta, chiudiamo su questo, perché questo suo racconto, che è impressionante, ma allo stesso tempo è il racconto appunto che forse tante persone oggi, tante parti del mondo potrebbero fare, forse un giorno faranno, ci permette di tornare al punto di partenza, e su questo vorrei chiudere con lei. Satta, abbiamo aperto questa conversazione parlando di un sano strabismo, essere con l'occhio qui ma l'altro occhio deve essere proprio impazzito per andare da un'altra parte. La sua è una storia che non è una storia che guarda indietro, è una storia che guarda al domani, è una storia, lei riprende una storia, è come una staffetta la sua posizione, fa la storia che ci racconta suo padre.
Sì, grazie, è proprio così.
E contemporaneamente questa storia continuerà. Allora vorrei chiudere su questo parlando del presente, ma niente, nessuna grande parola, perché non ce ne sono state dette anche troppe, però guardare, riuscire a immaginare un dopo in cui anche questi bambini con cui lei ha a che fare tutti i giorni sapranno raccontare questa storia anche in modo diverso da quello a cui noi in questo momento forse non riusciamo a immaginare. Secondo lei è possibile? La racconteranno come qualche cosa che è anche piena di vita, piena di possibilità, piena anche incredibilmente di fortuna?
Certo, se siamo risorti dopo una tragedia come quella della Seconda Guerra Mondiale, è chiaro che la racconteranno, e è chiaro che alcuni di noi saranno migliori.
Bene, era questo che volevo sentire. Grazie Satta per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Uomini e profeti, abbiamo parlato con Andrea Satta, musicista e la voce del gruppo del Tête de Bois, pediatra, abbiamo un po' raccontato dentro e fuori essere pediatra, essere adulto, avere a che fare con i bambini e che cosa vuol dire essere artista e musicista. L'appuntamento con noi di Uomini e Profeti è sabato prossimo. Un saluto da Felice Cimatti e da tutta la redazione.